Buonasera, il titolo di questa conferenza è particolarmente ambizioso ed impegnativo perché vuole mettere insieme una strategia globale tra quelli che sono i fenomeni criminali che in questo momento rendono al nostro Paese un grave danno sotto il profilo economico, ma anche un grave danno sotto il profilo istituzionale. I fenomeni sono quelli della criminalità organizzata e della corruzione nella pubblica amministrazione. E allora l'obiettivo di adeguare una strategia di contrasto ampia, cui rimanda appunto il titolo del convegno, deve, quantomeno in questa sede, trovare delle sollecitazioni.
Scusate, c'è un telefonino che squilla, quindi
dovrebbe essere lì.
Della presidenza, addirittura della presidenza. I microfoni qui dalla presenza si possono spegnere quando non usiamo, no? Va bene?
Sì, e dicevo, l'obiettivo di trovare una strategia globale di contrasto ad entrambi questi fenomeni, che non sono due paratie stagne, non vivono in condizioni di separatezza. Mafia e corruzione in realtà sono espressioni della medesima condizione di illegalità in cui versa il nostro Paese e che nelle varie aree geografiche in cui si manifestano trovano momenti di compenetrazione più o meno stretti, come è dimostrato pressoché quotidianamente dalle varie inchieste giudiziarie che in tutto il Paese possiamo agevolmente conoscere. E allora la necessità di trovare una strategia globale deve tenere conto appunto che non tutto è necessariamente passa attraverso il momento repressivo, che pur sempre rimane quello fondamentale e decisivo, ma occorre trovare dei punti di riferimento anche in ambiti amministrativi o in ambiti sociali. E proprio partendo da questa consapevolezza, io oggi parlo a nome dell'Osservatorio Nazionale per la gestione e la confisca dei beni sottratti alle mafie. L'osservatorio che rappresento e che si è costituito a Palermo all'indomani del varo del piano straordinario contro la mafia da parte del DEMS dell'Università di Palermo, oggi rappresentato dal professore Costantino Visconti, ma da parte anche di numerosi uffici giudiziari sparsi sul territorio, da Palermo a Milano, passando da Napoli, Roma e poi ancora Lecce, Messina, Catania e così via, si è voluto cercare di dotare una strategia appunto di contrasto globale. In primo luogo, verificando quali sono quei punti del piano antimafia che obiettivamente non reggono da un punto di vista oggettivo di fronte alla reale entità del fenomeno che si propongono di combattere. Abbiamo elaborato allora i primi 23 punti di questa strategia di modifica, partendo da un dato, diciamo, di carattere politico lato senso, cioè avremmo potuto, si sarebbe anche potuto, in una visione come dire, se si vuole, di politica alta e di orientamento di pensiero di carattere generale, liquidare la materia dicendo: signori miei, voi con questo codice avete sostanzialmente voluto adottare una enorme procedura di liquidazione dei beni confiscati, sicché di quello che è stata la legislazione degli anni 80, soprattutto degli anni 90 in materia di gestione dei beni sottratti alle mafie, di fatto non rimane nulla. Al contrario, abbiamo voluto invece misurarci in modo concreto e cercare di dare delle indicazioni specifiche, puntuali, concrete. E quindi nei 23 punti del documento che abbiamo elaborato ed immediatamente inviato ai ministri dell'interno e della giustizia, abbiamo detto: guardate signori, che se si vuole continuare l'esperienza positiva e per certi versi unica al mondo che oggi l'Italia può vantare di poter esportare in materia di contrasto patrimoniale alle organizzazioni criminali, dovete con urgenza, con la massima urgenza, quantomeno modificare alcuni presupposti e alcune disposizioni di questo provvedimento legislativo che viceversa, se perdureranno ancora, determineranno l'inevitabile fallimento di questa strategia. E mi riferisco in primo luogo alla questione dei termini di efficacia del provvedimento di sequestro. sia Vittorio Monaco che Francesco Menditto ne facevano cenno. Ritenere che mantenendo queste disposizioni, per esempio soluzioni virtuose come quelle che in questo momento si sono affermate nel nostro Paese, che vedono gestire alcuni beni confiscati alla mafia come la clinica di Bagheria, la Santa Maria Teresa o la calcestruzzi vicina a Trapani, o ancora la confisca Zummo e Di Vincenzo o tra Palermo e Caltanissetta, con queste disposizioni è assolutamente illusorio per la semplice ragione che quei procedimenti di confisca che ancora non sono pervenuti alla fase definitiva perdurano da almeno 5-6 anni. Oggi con le disposizioni che sono entrate in vigore il 13 ottobre scorso si prevedono dei termini draconiani che, come giustamente ha messo in luce prima Francesco Messineo, non sono accompagnati da una disposizione che in qualche modo ne consenta il recupero, secondo tra l'altro un principio generale dell'ordinamento giuridico, quello in base al quale l'atto nullo o comunque inefficace per mancanza di una condizione di validità può sempre essere reiterato purché ne persistano le condizioni sostanziali. Ebbene, è stato ignorato persino un principio generale dell'ordinamento che gli studenti al primo anno del corso di laurea in giurisprudenza imparano subito. In questo caso il risultato è che i beni debbono essere nuovamente restituiti all'avente diritto. C'è una follia. È una follia che in un paese come il nostro, che si vanta di avere trasfuso nella Convenzione dell'ONU sulla criminalità organizzata transnazionale la più elaborata e sofisticata normativa antimafia, giustamente a titolo a rivendicare, non può permettersi di avere nel proprio ordinamento una norma come questa. Ecco perché quindi in quel periodo di adeguamento previsto dalla legge antimafia occorre necessariamente trovare un correttivo a questa disposizione, così come va trovato un correttivo immediato a quell'articolo 60 che più di altri può considerarsi come il vero imputato della trasformazione del procedimento di gestione dei beni confiscati per finalità sociale in un procedimento di liquidazione dei beni confiscati, dove ovviamente la finalità sociale è assolutamente impossibile da realizzare. Ebbene, l'articolo 60, nel momento in cui prevede che prima ancora del procedimento, il giudice delegato in udienza debba procedere al riconoscimento dei crediti in buona fede e obbligatoriamente debba procedere alla liquidazione del 70% di questi crediti, di fatto determina una assoluta impossibilità di far pervenire alla decisione di primo grado una qualche sostanza attiva dei beni confiscati. Se si chiede che almeno il 70% dei crediti debbano essere liquidati, si chiede ad un'impresa, ad una qualsiasi impresa che sta sul mercato, ma a maggior ragione ad un'impresa gestita fino a quel momento con metodologie mafiose prestanome o soggetti direttamente inseriti all'interno dell'organizzazione mafiosa, quindi con metodi chiaramente illeciti, si chiede di rientrare per almeno il 70% dei crediti, si chiede qualcosa che di fatto determina l'impossibilità assoluta della prosecuzione dell'attività d'impresa. Dunque anche questa è una norma che obiettivamente confligge con la realtà, una norma cioè che nel momento in cui dovrà essere applicata a regime, probabilmente già comincerà ad esserlo in qualche distretto di corte d'appello, anche se tutti gli uffici giudiziari che fanno parte dell'Osservatorio Nazionale hanno cercato di darne un'interpretazione costituzionalmente orientata con la finalità di ordine sociale che proprio questa legge dovrebbe avere, ma di fatto non garantisce la possibilità di una prosecuzione dell'attività di impresa anche dopo la confisca. Questo perché gli interessi creditori in buona fede divengono preminenti a qualunque altra finalità sociale, compresa anche la finalità di prosecuzione, per esempio, dell'attività lavorativa. Io credo che su questo sicuramente da parte dei sindacati che oggi sono rappresentati al massimo livello dovrà venire la più ampia sollecitazione nei confronti dell'autorità politica, proprio per evitare che questa disposizione continui ancora ad avere vigenza nel nostro ordinamento, perché è chiaramente una disposizione che ha una finalità esattamente contraria a quella che questo sistema legislativo dovrebbe avere. C'è il ruolo poi dell'Agenzia Nazionale, è stato già ampiamente anticipato, io mi voglio soffermare soltanto su quella disposizione che prevede l'entrata in scena dell'Agenzia Nazionale subito dopo l'attività del Tribunale che dispone il sequestro, che di fatto crea non pochi problemi ad un organismo che, come è stato ben detto e come tutti sanno, soffre di una endemicità strutturale enorme, perché è dotato soltanto di 30 unità di personale, compreso anche quello ausiliario, ha risorse finanziarie che non consentono neppure la possibilità di sostenere a regime il pagamento anche degli stipendi del personale. Poco fa abbiamo incontrato due alti funzionari dell'agenzia che ci dicevano come di fatto si trovano nell'impossibilità di programmare qualunque tipo di attività. Ora, se è vero come è vero, e tutti abbiamo auspicato che l'agenzia diventasse il motore della confisca patrimoniale, della gestione per finalità sociale dei patrimoni mafiosi, perché doveva già sin dal momento del procedimento di prevenzione operare quindi con un'attività di pianificazione, con un'attività di programmazione al fine di dare a questi beni una destinazione che ne consentisse appunto la possibilità di prosecuzione anche dopo la procedura di prevenzione, e che non fosse quindi questa scelta rimessa poi alla burocratica valutazione da parte delle agenzie e delle entrate. Ebbene, tutto questo non è possibile dal momento in cui questa agenzia si trova di fatto nell'impossibilità strutturale, per mancanza obiettiva di risorse, di fare qualunque tipo di programmazione. Anche questo dunque è un dato del quale, secondo me, con la massima urgenza le istituzioni governative e legislative devono prendere atto per invertire la rotta, per dare un segnale di reale volontà di modificare questo punto, altrimenti noi continueremo a fare grandissime teorizzazioni, grandissime strategie, ma di fatto ci troveremo ad operare con degli strumenti assolutamente inadeguati. Ma dicevo prima, il contrasto al crimine organizzato non si deve limitare esclusivamente all'aspetto economico-patrimoniale, che è pure importantissimo. Tutte le altre proposte dell'osservatorio racchiuse nel documento del quale parlavo prima hanno obiettivamente questo scopo. Recentemente l'osservatorio si è anche fatto carico di un'ulteriore sollecitazione che ha ritenuto di dover segnalare ai ministri competenti e anche al Parlamento, ossia la modifica dell'attuale legislazione in materia di voto di scambio, e costituisce questa modifica esattamente il punto di cerniera proprio tra la criminalità mafiosa e la corruzione politico-amministrativa. Perché se non si modifica l'attuale legislazione, che prevede l'incriminabilità per voto di scambio politico-mafioso esclusivamente quando si ha una consegna di una somma di denaro dal politico all'organizzazione mafiosa per il conseguimento di un determinato pacchetto di voti, e non la si allarga anche a tutte le altre utilità che normalmente costituiscono termine di scambio per il conseguimento dei voti, e dunque appalti, sovvenzioni, raccomandazioni, condizionamento dell'attività della pubblica amministrazione, continueremo ancora a operare con strumenti assolutamente spuntati. Io credo che se noi riflettiamo sul fatto che ancora con il piano straordinario antimafia, che aveva in una prima battuta conglobato tutta la legislazione esistente nel codice penale nel testo originariamente varato dal governo, in cui era ricompreso il 416 ter con l'originaria formulazione, si sia dato un segnale a mio avviso gravissimo all'opinione, perché non si è voluto tener conto appunto che i fenomeni criminali di voto di scambio in Sicilia come in Lombardia, perché abbiamo visto che neppure le regioni del nord sono immuni da questo fenomeno, hanno come oggetto di scambio appunto utilità di gran lunga più importanti che la consegna di una somma di denaro per un certo pacchetto di voti, si è dato sicuramente un segnale estremamente negativo. Questo è accaduto accaduto nel corso della passata legislatura. Allora io mi auguro, l'osservatorio soprattutto si augura, che in questa legislatura questo governo voglia dare una indicazione chiara, netta e inequivoca, con una riforma che tra l'altro da un punto di vista della tecnica legislativa è esattamente a costo zero, perché si tratta soltanto di introdurre le vie di denaro o altra utilità, e dare però un segnale preciso che davvero sulla alla lotta contro la mafia e alla corruzione politico-amministrativa si vuol fare sul serio. Sono tantissimi gli altri punti sui quali la riflessione meriterebbe di concentrarsi, ma dato il tempo a disposizione mi limiterò a chiedere, anche in questa sede, dopo che l'osservatorio lo ha fatto in tutta una serie di altre occasioni, che da un punto di vista parlamentare si dia finalmente attuazione a quella parte della normativa europea verso la quale l'ordinamento italiano è ancora deficitario, ampiamente deficitario. Per esempio, adeguando l'ordinamento italiano alla legge quadro in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, che di fatto impedisce la possibilità di procedere alla confisca definitiva nei confronti di soggetti condannati per associazione mafiosa quando i beni dei condannati si trovino in un altro paese della Comunità Europea. È già accaduto ed è uno scandalo che accada che un'autorità giudiziaria italiana abbia chiesto all'autorità giudiziaria di un altro paese europeo di procedere alla confisca di beni di soggetti già definitivamente condannati, e dunque beni che per il 12 sexies sarebbero dovuti agevolmente rientrare nelle casse dello Stato, e legittimamente questo paese, il paese richiesto, in questo caso era la Germania, avesse detto no, perché ancora l'Italia non aveva dato attuazione alla legge quadro in materia di confisca. Non si spiega, io lo pongo come interrogativo ovviamente retorico, il perdurare di questa inerzia. È una decisione di carattere tecnico che, come dire, non ha una connotazione politica particolarmente elevata, ha un significato tecnico di mero adeguamento. Perché deve persistere ancora questo inadempimento? Io ovviamente non so dare una spiegazione. E poi infine un ulteriore e definitivo, e mi scuso subito per essermi protratto anche oltre, un'ulteriore segnalazione. Nel nostro paese vige una pletora di ordini professionali i quali il più delle volte trovano la propria fonte di legittimazione in una legislazione estremamente vecchia e vetusta. Buona parte di questa risale al fascismo o addirittura ad un periodo ancora antecedente. Soltanto pochissimi ordini professionali si sono dati una legislazione più moderna, mi riferisco a quello degli psicologi o comunque di altre categorie, diciamo, di recente istituzionalizzazione. Cosa c'entra tutto questo con la legislazione antimafia? C'entra moltissimo, perché le inchieste giudiziarie che si sono svolte in tanti uffici del nostro paese hanno messo in evidenza spessissimo, direi quasi sempre, comportamenti di professionisti, avvocati, medici, ingegneri, commercialisti, notai, che non raggiungevano la soglia della rilevanza penale vera e propria, tale per cui dovesse essere contestato loro un'ipotesi di reato ben specifica, ma che mettevano però in evidenza una serie di condotte di contiguità, di collusione, di assecondamento di attività illecite da parte dell'organizzazione mafiosa, che obiettivamente non possono ritenersi compatibili con quelli che sono i concetti di onorabilità, di decoro, di dignità della professione, che ricorrono in tutti gli statuti professionali degli ordini italiani. Io ho fatto uno studio apposito su questo tema e mi sono reso conto che questa legislazione, spesso vetusta, contiene queste maglie larghe che dovrebbero consentire agli ordini professionali di attivare i necessari procedimenti disciplinari tutte le volte che un professionista si rende in qualche modo complice o partecipe di un disegno criminoso, anche se poi di fatto, per ragioni varie di carattere tecnico-giuridiche improntate al garantismo anche della nostra legislazione penale, non ne dovesse rispondere. Ebbene, la realtà è che nessun ordine professionale ha mai iniziato un procedimento disciplinare sulla base di queste di questi accertamenti, addirittura quando si è giunti anche alle sentenze passate in giudicato, sono state trovate delle ragioni per non iniziare procedimenti disciplinari. Quindi io credo che sia giunto anche il momento perché sul punto si faccia un'analisi e si ponga rimedio ad un vuoto di tutela, laddove in particolar modo allineano delle condotte di collusione che il più delle volte portano le organizzazioni criminali ad inserirsi in tutti i settori più rilevanti della nostra società. Con questo ho finito e mi scuso ancora per